Bentornati, questo è Cannabis Italia, lo show radiofonico tutto italiano dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico su cui la cannabis funziona. Ciao a tutti, io sono Viola Brugnatelli, cofondatrice di Cannabis Scienza, che è un'accademia online che tratta proprio di cannabis medica e sistema endocannabinoide. Oggi su questo canale ascolterete invece l'intervento del dottor Fabio Turco sulla spinosa questione cannabis e infezione da virus Covid-19. Per chi ancora non lo conoscesse, il dottor Turco è colui che cura insieme a me la redazione delle pubblicazioni scientifiche di Cannabiscienza ed è responsabile della rubrica Cannabiscienza News, una rubrica che vi tiene aggiornati appunto con le pubblicazioni scientifiche di settore più importanti. Ovviamente durante il corso di questi ultimi 12 mesi il dottor Turco ha ampiamente riportato gli studi che stanno esaminando un possibile utilizzo dei cannabinoidi per far fronte alla pandemia. E questa che state per ascoltare è proprio la lezione che ha presentato per un'iniziativa del Cannabis Social Club Bolzano, con il sostegno della provincia autonoma e la partecipazione dei medici e degli ospedali di Merano e di Bolzano, che peraltro colgo l'occasione, prima di passare la parola a Fabio, di ringraziare a nome di tutta Cannabiscienza proprio per promuovere questo tipo di iniziative formative. Grazie ancora, buon ascolto e a settimana prossima con un altro episodio di Cannabis Italia.
Allora, iniziamo subito con il tema di questa prima serata, che è cannabis e Covid. Andremo quindi a vedere se la cannabis medicinale può essere utile contro i sintomi del Covid-19. Per rispondere a questa domanda andremo quindi prima a vedere di quale terapie abbiamo bisogno nel caso di Covid-19, andremo quindi a vedere come cannabis e cannabinoidi possono essere utili, quindi analizzeremo i principali studi sia clinici che preclinici in questo ambito, e poi andremo a vedere nell'ultima parte se la cannabis può essere utile anche, diciamo, a quelle sintomatologie indirette del Covid, dovute ad esempio a tutte quelle restrizioni, il distanziamento sociale e anche al lockdown che praticamente sono state attuate in tutto il mondo e che sicuramente non hanno un effetto positivo sulla salute mentale. Iniziamo quindi e andiamo a vedere il primo trattamento, il trattamento, diciamo, d'élite per trattare il Covid-19 è rappresentato sicuramente dai vaccini. Attualmente in Europa sono stati autorizzati 4 vaccini. Abbiamo i primi 3 autorizzati a inizio dell'anno, che sono quelli della Pfizer-BioNTech, vaccino Moderna e quello AstraZeneca, ai quali si è aggiunto il vaccino della Johnson & Johnson, che sarà disponibile nei prossimi giorni anche in Italia. Poi in Europa ci sono 3 vaccini in fase di revisione, cioè che hanno chiesto l'autorizzazione, 12 in fase di sperimentazione e poi abbiamo circa 150 vaccini in tutto il mondo in fase di studio. E questa è sicuramente una, diciamo, notizia positiva, perché abbiamo un buon numero di vaccini sia attualmente a disposizione che in un futuro, che è una cosa molto importante, perché i vaccini permettono sia di prevenire lo sviluppo della patologia, sia di fare in modo che l'eventuale sintomatologia non sia molto grave. E quindi, ripeto, questo è sicuramente un dato positivo. Tuttavia abbiamo ancora alcuni problemi relativi ai vaccini. Innanzitutto il primo problema: ci vorrà del tempo prima di riuscire a vaccinare tutta la popolazione. Infatti, come sapete, il Ministero della Salute italiano ha previsto di vaccinare circa l'80% della popolazione entro settembre di quest'anno. Questo però a patto di riuscire ad arrivare a circa 500.000 vaccinazioni al giorno. E questo noi speriamo che succeda, però sarà così semplice da realizzare. E questo per vari problemi, soprattutto logistici. Pensiamo per esempio al fatto che non tutte le aziende hanno rispettato i tempi di consegna e quindi alcune dosi non sono arrivate. Poi alcuni vaccini hanno delle problematiche nella gestione. Pensiamo al vaccino Pfizer, che deve essere conservato a meno 70 gradi. Quindi c'è bisogno di organizzare tutta una catena di trasporto e di stoccaggio. C'è poi bisogno di trovare luoghi adatti per la vaccinazione e personale sanitario, medico e non solo, che effettua appunto la vaccinazione. Quindi, ripeto, ci vorrà del tempo affinché ciò avvenga e nel frattempo la popolazione potrebbe continuare a infettarsi e quindi aver bisogno di trattamenti. Secondo punto, alcune persone non prenderanno il vaccino e tra questi c'è sicuramente chi lo farà per una scelta personale. Secondo, diciamo, gli ultimi sondaggi si stima che circa il 20% della popolazione italiana deciderà di non prendere il vaccino e a questi si aggiungono anche diciamo quelle persone che non lo potranno prendere. Pensiamo a chi ha ad esempio problematiche come immunocompromissione o soggetti particolarmente allergici per i quali non è, diciamo, consigliato il vaccino, e anche in questo caso le persone, questo tipo di persone, potrebbero continuare ad infettarsi e quindi hanno bisogno di trattamenti. Infine, il problema, diciamo, più grave è dovuto alle potenziali mutazioni del virus. Come sappiamo, i virus sono delle entità in continua mutazione, ciò sia per adattarsi all'organismo ospite, sia per sfuggire alla pressione dei vaccini e dei trattamenti. E c'è da dire comunque che le aziende farmaceutiche, le produttrici di vaccini, si sono già attrezzate, hanno comunicato di riuscire a cambiare, diciamo, i loro vaccini per adattarli alle mutazioni, però anche in questo caso ci vorrà del tempo, durante il quale la popolazione potrà continuare ad infettarsi e quindi c'è bisogno di trattamenti specifici per il Covid. Vediamo quali sono i trattamenti anti-Covid attualmente a disposizione. Secondo l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, l'unico farmaco autorizzato anti-Covid è il Remdesivir, che è un antivirale. Poi abbiamo tre farmaci in fase di revisione, cioè in attesa di autorizzazione, sono tutti e tre anticorpi monoclonali. 56 farmaci sono in fase di sviluppo, di cui soprattutto immunomoduratori antivirali. E poi abbiamo tutta la serie di farmaci che già utilizzati in precedenza, che sono stati riutilizzati in chiave Covid. Pensiamo quindi ad esempio agli immunosoppressori, come i cortisonici, il desametasone, l'idrocortisone, il tocilizumab, che è un anticorpo anti-interleuchina 6, che è uno dei mediatori principali responsabili dell'infiammazione causata dal Covid, e tutti gli altri farmaci. Tutti questi farmaci sono testati attualmente da due studi clinici su ampia scala, che sono il Solidarity, proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e il Recovery, proposto dal Ministero della Salute del Regno Unito. Quindi, diciamo, tra vaccini e trattamenti abbiamo un buon numero di opzioni a nostra disposizione. Quindi la domanda è: abbiamo bisogno di ulteriori trattamenti? La risposta è sì, ne abbiamo bisogno. E questo perché, nonostante i farmaci a disposizione, ancora non esiste un trattamento efficace in tutti i pazienti e in tutte le manifestazioni del Covid. Inoltre, il Covid, come vedremo, è una patologia che ha diverse manifestazioni cliniche e quindi molto probabilmente c'è necessità di utilizzare vari farmaci per varie sintomatologie. E comunque in ogni caso vale la pena sempre di andare a ricercare nuovi trattamenti, perché qualsiasi trattamento che riesce a diminuire la necessità di ventilazione assistita o di ospedalizzazione dei pazienti contribuirà sicuramente a salvare molte vite, e inoltre sarà utile anche a far risparmiare soldi e risorse al sistema sanitario nazionale, che potranno essere veicolate verso altre patologie, perché ricordiamoci, non è che con il Covid non esistono più le altre malattie. Andiamo quindi a vedere brevemente, senza entrare proprio nello specifico, quali sono gli effetti del Covid-19 sulla salute delle persone. Allora, nell'80% dei casi l'infezione è asintomatica o induce sintomi lievi, quali ad esempio che sono quelli tipici influenzali: tosse secca, febbre, debolezza, affaticamento, però nella maggior parte dei casi, quindi nell'80% dei casi, la malattia si risolve. Nel 14% dei casi la malattia progredisce. In questo caso i danni polmonari aumentano, sia lo sviluppo di polmonite interstiziale, che spesso è bilaterale, cioè coinvolge entrambi i polmoni, sia difficoltà respiratoria, diminuisce la concentrazione di ossigeno nel sangue, in alcuni casi c'è necessità di ventilazione assistita. Infine, per un 5% di pazienti, il quadro clinico peggiora. La infezione non è tenuta sotto controllo, quindi aumenta i danni polmonari, a cui si aggiungono anche danni multiorgano, cioè in altri organi, e in alcuni casi si arriva anche alla cosiddetta sindrome da distress respiratorio acuto, che provoca una notevole diminuzione della capacità respiratoria del soggetto colpito. In alcuni casi porta quindi alla necessità, anzi, porta sempre alla necessità di ventilazione assistita e in alcuni casi di terapia intensiva, e purtroppo nell'1% totale di pazienti colpiti da Covid l'esito è fatale. Se noi andiamo a vedere queste tre fasi dal punto di vista del nostro sistema immunitario, possiamo vedere che all'inizio il virus entra nel nostro corpo legandosi a un recettore, il recettore ACE2, presente principalmente a livello delle cellule polmonari. Ciò scatena la risposta immediata del nostro sistema immunitario, che è la risposta antivirale. Nella maggior parte dei casi, come dicevamo prima, questa risposta riesce a risolvere l'infezione. Se ciò non avviene, si arriva in una fase successiva, in cui viene scatenata anche la risposta infiammatoria cosiddetta adattativa, aumenta la presenza di cellule immunitarie nel sito dell'infezione, quindi a livello polmonare, e si ha un ulteriore rilascio di mediatori dell'infiammazione. Se neanche ciò serve a tenere sotto controllo il virus, si arriva purtroppo all'ultima fase, caratterizzata da un'iperattivazione del nostro sistema immunitario, che provoca un abnorme rilascio di citochine, cioè dei mediatori dell'infiammazione, e si scatena quella che viene definita tempesta di citochine, cioè un'iperattivazione del sistema immunitario, un'iperinfiammazione che ha conseguenze molto deleterie per il nostro organismo. Tenendo presente quindi quanto detto, vediamo come e perché cannabis e cannabinoidi potrebbero essere utili. Innanzitutto, la loro utilità risiede nel fatto che i cannabis e cannabinoidi hanno notevoli proprietà antinfiammatorie e quindi potrebbero essere molto utili per combattere questa tempesta di citochine, questa iperattivazione del nostro sistema immunitario ed evitare così che i pazienti raggiungano fasi critiche della patologia. Inoltre, sembrerebbe anche che i cannabinoidi possano in qualche modo ridurre l'espressione dei recettori utilizzati dal SARS-CoV-2 coronavirus 2 per infettare le cellule e quindi potrebbero essere utili per prevenire il propagarsi dell'infezione. Ovviamente quindi parliamo di cannabis e di cannabinoidi, non mi dilungo molto sulla cannabis perché immagino voi tutti la conosciate, questa pianta che utilizzata, come diceva anche Peter nell'introduzione, non da secoli ma da millenni come pianta terapeutica, e questo perché contiene al suo interno numerose sostanze che hanno un effetto farmacologico. Ci sono più di 400 sostanze non cannabinoidi, tra i quali abbiamo ad esempio terpeni, flavonoidi ed altri, e circa 150 costituenti prototipici che sono i cannabinoidi. Volevo giusto ricordare che, ad esempio, la pianta di cannabis è stata definita da autorevoli ricercatori del campo della cannabis come una vera e propria officina molecolare, proprio perché contiene così tanti composti che hanno un'attività medicamentosa davvero notevole. I principali cannabinoidi definiti fitocannabinoidi sono il delta-9 tetraidrocannabinolo o THC, che è anche responsabile degli effetti psicotropi poi della cannabis, e il cannabidiolio o CBD, che invece non induce effetti psicotropi. Il THC è stato scoperto isolato dalla pianta di cannabis nel 1964 in Israele dal dottor Raphael Mishulam. E qui voglio aprire giusto una breve parentesi per ricordare che grazie a questo lavoro pionieristico sono stati, diciamo, messi in piedi una serie di esperimenti con la cannabis che hanno portato all'identificazione di numerosi mediatori endogeni, cioè sostanze presenti nel nostro organismo, che poi, se visto, fanno parte di un vero e proprio sistema che è stato chiamato proprio in onore della cannabis sistema endocannabinoide, che è un sistema che regola l'omeostasi del nostro organismo, cioè il corretto bilanciamento tra i vari apparati, i vari sistemi del nostro corpo. C'è da dire che in realtà il cannabidiolo fu scoperto anche prima, nel 1942, negli Stati Uniti dal dottor Roger Adams. Però in quel periodo, diciamo, l'ondata proibizionista si stava già abbattendo sugli Stati Uniti e quindi anche la ricerca sulla cannabis venne interrotta e quindi da questa scoperta non si fece più niente. A differenza di Israele negli anni 60, dove diciamo il clima era più disteso, più aperto, e quindi Meshulam ha potuto fare la sua scoperta, a cui ha avuto seguito la scoperta del sistema endocannabinoide. Non abbiamo solo THC e CBD nella cannabis, ma abbiamo anche altri fitocannabinoidi, tra i quali ad esempio il cannabigerolo, il cannabicromene ed altri. Inoltre volevo ricordare che all'interno della pianta questi fitocannabinoidi sono prodotti come derivati acidici, i quali poi vanno incontro a un processo definito di decarbossilazione, ovvero di perdita di una molecola di anidride carbonica, che può essere sia spontanea sia indotta dal calore, che poi porta alla formazione dei cannabinoidi neutri che siamo quelli, diciamo, più abituati a vedere, anche se bisogna dire che la ricerca scientifica, soprattutto negli ultimi tempi, ha dimostrato che anche questi cannabinoidi acidi hanno notevoli proprietà farmacologiche. Oltre ai fitocannabinoidi presenti nella pianta di cannabis, nel nostro corpo abbiamo gli endocannabinoidi, cioè delle sostanze che hanno degli effetti più o meno simili. I principali sono l'anandamide, il 2-arachidono e il glicerolo. E volevo ricordare anche la palmitoiletanolammide, che non è un vero e proprio cannabinoide, infatti viene definito simil cannabinoide, però è una sostanza con notevole proprietà antinfiammatorie che, come vedremo, potrebbero essere utili anche in caso di Covid-19. Tutti questi agenti, quindi sia gli endocannabinoidi che i fitocannabinoidi, interagiscono con i recettori del sistema cannabinoide, ovvero quelle proteine presenti sulla superficie delle nostre cellule o all'interno delle nostre cellule, che si legano ai cannabinoidi e danno luogo a una serie di modificazioni biochimiche che poi determinano la risposta dei cannabinoidi, determinano l'effetto dei cannabinoidi. I principali recettori sono il CB1 e il CB2, e poi abbiamo, che sono proprio i recettori cannabinoidi, e poi abbiamo anche tutta una serie di altri recettori. Qui vedete la distribuzione nel nostro corpo, che è più o meno ubiquitaria. In particolare i recettori CB1 e CB2 sono, diciamo, distribuiti, soprattutto il CB1, a livello del sistema nervoso centrale, a livello polmonare, a livello gastrointestinale e a livello del sistema cardiovascolare, tra gli altri, che sono più o meno le zone dove anche il coronavirus esplica purtroppo la maggior parte dei suoi effetti. Andiamo a vedere, quindi abbiamo detto che l'effetto più importante dei cannabinoidi, nel caso soprattutto di Covid-19, è l'effetto antinfiammatorio. Questo effetto è dovuto alla presenza dei recettori, soprattutto CB2, ma anche CB1, sulle cellule del sistema immunitario. Qui vedete tutta una serie di leucociti e altre cellule immunitarie su cui è stata individuata la presenza dei recettori sia CB1 e CB2. Che fanno questi recettori? Praticamente quando vengono attivati, come ad esempio nel caso del THC, del THC sintetico, degli endocannabinoidi, questi recettori, appunto presenti sulle cellule immunitarie, diminuiscono il rilascio dei mediatori dell'infiammazione, principalmente interleuchina 6, interleuchina 10, TNF-alfa, ma anche interleuchina 1-beta, e l'effetto globale è un effetto appunto antinfiammatorio. Questo effetto antinfiammatorio è stato dimostrato sulle cellule, quindi in vitro. Qui vedete una serie di cellule che sono state trattate con farmaci cannabinoidi simili, e l'effetto, vedete, la diminuzione dei mediatori dell'infiammazione, vari mediatori, non ci soffermiamo proprio sui particolari. Questo effetto è stato visto anche in vivo, cioè in animali di laboratorio, soprattutto utilizzando animali cosiddetti knockout, cioè in cui i recettori, sia CB1 che CB2, entrambi, sono stati eliminati geneticamente. In questo caso, quando mancano questi recettori, quello che succede in caso di infiammazione è un peggioramento dei sintomi, e ciò dimostra quindi l'importanza di questi recettori per controllare l'infiammazione. I recettori CB1 e CB2 sono stati anche implicati nel controllo dell'ARDS, cioè della sindrome di stress respiratorio acuto. Vari lavori hanno dimostrato questo, io vi presento questo che è uno degli ultimi uscito, vedete, pubblicato nel 2020 ed effettuato prima della pandemia da coronavirus. Che hanno fatto i ricercatori? Hanno indotto l'ARDS in animali da laboratorio trattandoli con una tossina batterica. In questi animali è stato visto che si avevano numerosi danni polmonari e uno sviluppo, un'iperattivazione del sistema immunitario con una forte infiammazione. Trattando invece questi animali con THC, i danni polmonari venivano attenuati, così come l'infiammazione, e soprattutto veniva aumentata di molto la sopravvivenza di questi animali. Infine, i ricercatori hanno utilizzato una tecnica abbastanza in voga negli ultimi anni, cioè la fecal transplantation. Che hanno fatto? Hanno preso batteri presenti nelle feci di questi animali trattati con THC e, dopo opportuni trattamenti, li hanno impiantati negli animali con la sindrome da stress respiratorio acuto. E quello che si è visto è che anche in questo caso i danni polmonari e tutta l'infiammazione è stata attenuata. Diciamo, questo studio quindi dimostra che il THC, agendo sui recettori CB1 e CB2, migliora la sindrome da stress respiratorio acuto, e ciò potrebbe essere dovuto anche a un'interazione con il nostro microbiota, cioè con quei batteri normalmente residenti nel nostro organismo, che ci aiutano sia nella digestione del cibo, sia anche ci aiutano a prevenire numerose malattie. Diciamo, questo studio è davvero molto interessante e sarebbe opportuno verificare se questi effetti del THC avvengono anche nell'uomo, quindi ci sarebbe bisogno di uno studio sull'uomo, però questo non è molto facile da effettuare. I motivi ce li spiega proprio uno degli autori dello studio, il professor Nagarkatti, che è uno dei massimi esperti internazionali di cannabis e di cannabinoidi. Vedete, lui dice proprio in questo studio che, nonostante i risultati davvero promettenti degli studi preclinici, i clinical trials, cioè gli studi clinici sull'uomo con i cannabinoidi, specialmente con il THC, mancano, non ce ne sono molti, perché queste sostanze sono ancora classificate nella tabella degli stupefacenti, e ciò rende davvero difficoltoso effettuare studi sull'uomo. Non sono solo i recettori CB1 e CB2 responsabili dell'effetto antinfiammatorio della cannabis e dei cannabinoidi, e questo lo possiamo vedere nel caso del CBD. Vedete, il CBD interagisce davvero in maniera molto debole con i recettori CB1 e CB2, tuttavia interagisce ad esempio con il recettore GPR55, lo antagonizza, e ciò induce un effetto antinfiammatorio. Interagisce anche con il recettore 5-HT1A della serotonina, anche in questo caso viene indotto un effetto antinfiammatorio. Interagisce con il recettore 2A dell'adenosina, producendo un effetto antinfiammatorio. Inoltre inibisce questo enzima, l'enzima FAH, che è l'enzima che degrada gli endocannabinoidi. In questo caso, quindi, aumenta la biodisponibilità degli endocannabinoidi, che poi possono andare ad agire sui recettori CB1, CB2 e dare anche un effetto antinfiammatorio. Inoltre inibisce anche l'NT1, che è il trasportatore dell'adenosina, quindi produce una maggiore quantità di adenosina che, anch'essa andando a agire con il proprio recettore 2A, induce un effetto infiammatorio. Infine il CBD, oltre a interagire con questi recettori presenti, vedete, sulla membrana cellulare, interagisce anche con i recettori PPAR gamma. Questi sono presenti sulla membrana nucleare, quindi all'interno della cellula. Una volta attivati, questi recettori vengono internalizzati ed agiscono come fattori di trascrizione, cioè inducono l'espressione di una serie di proteine che hanno, alla fine, inducono un effetto sia antinfiammatorio che antiossidante. Anche nel caso del CBD, questi effetti sono stati dimostrati in vitro, quindi sulle cellule, e senza entrare, ripeto, nello specifico, sia che il CBD, sia a livello periferico che a livello centrale, interagendo con i propri recettori, induce una diminuzione delle citochine, una diminuzione dello stato ossidativo cellulare, e tutto ciò si traduce in una diminuzione dell'infiammazione. Anche nel caso del CBD sono stati fatti innumerevoli studi in vivo, cioè su animali da laboratorio. Questi ve ne ho portati solo alcuni, e volevo, diciamo, focalizzare l'attenzione giusto su questi due studi in cui è stata indotta un'infiammazione polmonare trattando gli animali con l'LPS, che è la principale tossina dei batteri gram-negativi, e questa infiammazione è stata risolta dal trattamento con CBD, che ha indotto, vedete, anche in questo caso, una notevole diminuzione di vari mediatori dell'infiammazione, quindi effetto antinfiammatorio anche del CBD. Anche il CBD, come il THC inoltre, è molto efficace nel trattamento dell'ARDS. In questo lavoro, anche questo molto recente, vedete, del 2020, i ricercatori hanno trattato gli animali con poli-C, che sarebbe un analogo sintetico dell'RNA virale, come quello là presente all'interno del coronavirus. Questo ha indotto una diminuzione della saturazione di ossigeno, la quale è stata risolta dal trattamento con il CBD. Vedete, in verde, il CBD ha ristabilito la giusta saturazione di ossigeno. Qui possiamo vedere che il CBD inoltre ha anche diminuito i danni cellulari indotto da questo analogo sintetico dell'RNA virale. E infine i ricercatori hanno visto anche che il CBD induce un aumento di linfociti T nel sangue, una diminuzione del rilascio dell'interleuchina 6 e una diminuzione del rilascio sempre dell'interleuchina 6, del TNF-alfa, quindi dei mediatori dell'infiammazione a livello polmonare. E ciò può essere molto utile, ovviamente, come abbiamo visto in caso di coronavirus. Anche questo, il fatto che aumentano le cellule T, cioè i linfociti T, è molto importante perché in caso di coronavirus si è visto una linfocitopenia, cioè una diminuzione dei linfociti circolanti. Quindi THC e CBD sono molto utili come farmaci antinfiammatori e nel trattamento dell'AIDS. Però ho presentato questa diapositiva per dire che non sono gli unici cannabinoidi o componenti della cannabis ad avere un effetto antinfiammatorio. Infatti questo effetto antinfiammatorio è stato osservato anche nel caso di alcuni terpeni come il beta-carotillene, il mircene e il limonene e in altri cannabinoidi come l'acido cannabidiolico e il cannabicromene. E questo sta a sottolineare l'importanza del fitocomplesso, cioè dell'azione sinergica di tutti i componenti della cannabis in quello che viene definito effetto entourage, quindi vedete la vera forza del fitocomplesso che si esplica anche nel caso dell'infiammazione. Finora quindi abbiamo visto le premesse, i presupposti per cui sia la cannabis che i cannabinoidi potrebbero essere utili per trattare il Covid, quindi per il loro effetto antinfiammatorio e per la loro efficacia nel trattare la sindrome da stress respiratorio acuto. Vediamo ora che avviene e quali sono proprio gli studi specifici sul coronavirus. Vediamo in questa immagine il meccanismo di entrata del coronavirus all'interno delle nostre cellule. Vedete, il coronavirus si lega a questo recettore, come abbiamo detto, il recettore ACE2, e poi grazie all'intervento di questa proteina, TMPRSS2, il virus viene internalizzato e all'interno delle cellule si replica in un numero elevato, distrugge la cellula e in questo modo si diffonde nell'organismo. In questo lavoro presentato a novembre 2020 è stato visto che trattando cellule, un modello epiteliale polmonare artificiale con vari estratti di cannabis ad alto contenuto di CBD, si induce una riduzione dell'espressione proprio del recettore ACE2. Vedete, queste barre verdi indicano i vari estratti che inducono l'espressione, una diminuzione, vedete, rispetto al controllo, c'è una diminuzione dell'espressione sia del recettore ACE2 qui, ma anche della proteina TMPRSS2. Vedete, qui in questo caso non tutti gli estratti riescono a fare questo effetto, però in ogni caso questo potrebbe essere molto utile in caso di Covid-19, perché diminuire l'espressione vuol dire che il virus trova meno appigli per entrare nelle nostre cellule e quindi si può ridurre l'infezione. I ricercatori poi si sono chiesti i motivi di questo effetto del CBD e hanno visto che ad esempio il CBD non diminuisce l'espressione dei recettori ACE2, come è stato visto nel lavoro che vi ho presentato prima, non diminuisce anche la capacità del virus di entrare all'interno della cellula. Quello che praticamente si è visto che sembra fare il CBD è di interagire con i meccanismi intracellulari di difesa delle nostre cellule. Sembra che il CBD induca un aumento di interferone alfa, che è il principale mediatore antivirale delle nostre cellule, e così facendo aumenta la capacità delle cellule quindi di sconfiggere il coronavirus e quindi diminuisce l'infezione delle cellule. I ricercatori dell'Università di Chicago sono andati avanti e hanno fatto anche uno studio osservazionale sull'uomo. E questo vi dico, forse è il dato più interessante che vedremo questa sera. Infatti, cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno valutato tutte le persone che andavano a fare il test per la positività al Covid all'Università di Chicago. Hanno visto che su circa 94.000 persone il 10% risultava positivo, e questo è in media, diciamo, con le indicazioni internazionali. Tra questi, quelli che non hanno mai utilizzato cannabinoidi avevano una percentuale di infezione uguale, quindi del 10%. Invece, circa 400 pazienti che utilizzavano cannabinoidi avevano un rischio, una percentuale di infezione di circa il 6%, quindi significativamente diminuita rispetto a coloro che non utilizzavano cannabinoidi. I ricercatori poi hanno continuato le loro indagini e hanno visto che tra questi 400, coloro i quali avevano iniziato il trattamento dopo il Covid-19 avevano un tasso di infezione dell'8%, mentre coloro i quali avevano iniziato i trattamenti con i cannabinoidi prima del Covid-19 avevano una riduzione dell'infezione fino a che è un tasso di infezione del 5%. Tra questi, inoltre, i ricercatori hanno visto che coloro che utilizzavano cannabinoidi altri, quindi non il CBD, altri cannabinoidi, e venivano utilizzati ad esempio per trattare dolore cronico, ipertensione, stress e ansia, comunque coloro i quali non utilizzavano il CBD, ma altri cannabinoidi, avevano un 7% di rischio di infezione, mentre coloro in trattamento con il CBD avevano solo l'1% di rischio di infezione. E questo è un dato da ben importante. Infine, i ricercatori, per confermare questo dato, hanno confrontato questa popolazione con una popolazione simile. Perché hanno fatto ciò? Perché poteva essere che tra questi 85 utilizzatori di CBD, poteva essere che la popolazione era già, diciamo, meno predisposta all'infezione. Poteva essere che questi 85 erano tutti, che ne so, giovani, in forma, senza nessuna patologia sportiva, eccetera, e quindi meno propensi ad infettarsi. E quindi cosa hanno fatto? Hanno confrontato di questi 85, gli 82 che utilizzavano l'Epidiolex, cioè una formulazione di CBD puro, con una popolazione matchata, cioè simile. Cosa hanno fatto? Ad esempio, se tra questi vi era un ragazzo bianco di 25 anni di una determinata fascia sociale, l'hanno confrontato con un analogo ragazzo di 25 anni bianco della stessa fascia sociale, cioè hanno matchato la popolazione per le stesse caratteristiche. E cosa hanno visto? Nella popolazione che non utilizzava CBD il tasso di positività era più o meno uguale, quindi circa del 12%, mentre negli utilizzatori di CBD puro il tasso di positività rimaneva all'1%. E questo è davvero un dato molto importante, perché sembrerebbe confermare il fatto che il CBD possa avere un'azione preventiva sull'infezione da Covid, e questo confermerebbe quello che hanno visto i ricercatori in quella diapositiva che vi ho mostrato prima, quindi a livello cellulare. Ovviamente c'è bisogno di cautela nell'interpretazione di questo dato, che è comunque un dato osservazionale, cioè i ricercatori hanno osservato la popolazione, non hanno trattato la popolazione. E il motivo di questa cautela, ancora una volta, ce lo spiegano gli stessi autori dello studio. Dicono infatti che noi vogliamo degli studi clinici attentamente disegnati con placebo, con concentrazioni note di CBD e con formulazioni caratterizzate, per definire il ruolo del CBD nel prevenire e nel trattare l'infezione da SARS-CoV-2. Quindi anche in questo caso c'è l'impellente necessità di studi clinici che confermino questa cosa. Andiamo quindi a vedere quali sono proprio gli studi clinici attualmente in corso con i cannabinoidi e il Covid. La fonte è clinicaltrials.com, che è il sito dove vengono registrati la maggior parte degli studi clinici del mondo. Vedete, c'è ad esempio questo studio effettuato in Israele con il cannabidiolo in pazienti con Covid-19 e malattia cardiovascolare, che prevede il reclutamento di 422 partecipanti, ed è previsto la fine di questo studio per settembre 2021. Abbiamo sempre questo altro studio israeliano in pazienti con infezione polmonare grave o critica, che prevede 40 partecipanti. Questo studio, diciamo, ha avuto un esito molto particolare, perché hanno iniziato a reclutare i pazienti, sono arrivati circa una ventina, però dopo si sono fermati, perché praticamente in Israele, grazie probabilmente anche alle vaccinazioni di massa effettuate, non c'erano più pazienti infetti con Covid-19 che andavano a questo ospedale, e quindi praticamente lo studio si è fermato, quindi sono in attesa di poter reclutare gli altri pazienti. Abbiamo poi questo studio in Brasile, cannabidiolo per i pazienti Covid-19 con sintomi da lievi moderati, che ancora non è iniziato. Poi abbiamo questo grande studio effettuato negli Stati Uniti. Questo studio è iniziato nel 2018 e prevede di valutare l'efficacia di cannabis e cannabinoidi per tutte le patologie indicate, quindi dolore cronico, epilessia, ansia, stress, malattie neurodegenerative e tutte le indicazioni proposte, appunto si propone di vedere se l'efficacia, della cannabis. Ovviamente, dopo che è scoppiata la pandemia, hanno integrato questo studio anche per valutare l'effetto della cannabis sul Covid-19. Vedete, questo è uno studio molto grande, prevede il reclutamento di circa 200.000 partecipanti. La data di fine è prevista per il dicembre 2025, però questa per la data di fine di tutto lo studio. Probabilmente i risultati di cannabis e Covid potranno arrivare molto prima. Abbiamo infine un altro studio che utilizza un cannabinoide sintetico nell'infiammazione da Covid-19, e questo in attesa di approvazione. Infine, vi ho riportato anche questo studio in cui viene utilizzata la PEA, la palmitoil etanolamide, quell'endocannabinoide che vi ho detto in precedenza, che ha notevoli proprietà antinfiammatorie. La PEA, che praticamente sarebbe il Normast, è stata già utilizzata con successo durante il primo lockdown nell'ospedale di Avellino in Campania e si è visto che è riuscita a controllare il Covid-19 in numerosi pazienti. E questo ha dato il via proprio a questo studio clinico su circa 40 pazienti, effettuato in collaborazione tra l'Epitec, che è l'azienda italiana produttrice della PEA, e l'azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma. Questo studio è previsto per novembre, la fine di questo studio è prevista per novembre 2021. Quindi, dopo questa panoramica sui potenziali effetti di cannabis e cannabinoidi, e sugli studi sia preclinici che clinici effettuati in ambito del Covid-19, quello che possiamo concludere è questo. Abbiamo visto quindi che negli studi preclinici e in quelli osservazionali, la cannabis e i cannabinoidi, e in particolar modo il CBD, hanno dimostrato notevoli potenzialità sia nel prevenire la tempesta di citochine, quindi l'infiammazione, la forte infiammazione del sistema immunitario, sia l'infezione. Sia l'infezione da Covid-19. Però in ogni caso questi sono dei dati molto potenzialmente molto buoni, però tuttavia le giuste dosi, le vie di somministrazione e le varietà da utilizzare non sono state ancora definite al meglio, così non è ancora stato definito qual è la tempistica giusta per l'intervento con cannabis e cannabinoidi, cioè in quale fase della patologia bisogna intervenire. E ciò è molto importante definire la fase perché altrimenti si rischiano di fare più danni che altro. Quindi possiamo dire che in attesa di studi clinici più accurati, nonostante i dati davvero potenzialmente molto promettenti, mancano i dati per poter consigliare cannabis e cannabinoidi come trattamento per il Covid-19. Prima di concludere, giusto una breve panoramica anche sui problemi neurologici associati al Covid-19. Vedete, questo studio pubblicato nel 2020 da Lancet dimostra che nei pazienti positivi al Covid che presentano la sintomatologia clinica sono state individuate problemi neurologici quali encefaliti, mieliti, encefalomieliti ed altri sintomi neurologiche. In questo caso la cannabis potrebbe davvero essere efficace perché gli effetti neuroprotettivi della cannabis sono ormai noti da tempo, già da prima del Covid, e quindi la cannabis potrebbe essere utilizzata per trattare questo tipo di disturbi. E ciò è dovuto all'effetto della cannabis, soprattutto all'inibizione della trasmissione glutammatergica, all'effetto antinfiammatorio che abbiamo visto prima, così come quello antiossidante. Al fatto di migliorare l'integrità della barriera ematoencefalica, così come la regolazione del flusso ematico cerebrale e l'attività cellulare. Inoltre riesce anche a limitare la zona di infarto, ad esempio in caso di ictus, e regola ad esempio l'autofagia e l'apoptosi, cioè la morte cellulare programmata. Quindi gli effetti neuroprotettivi della cannabis potrebbero essere che sono ben definiti, potrebbero essere sfruttati anche in caso dei problemi neurologici indotti dal coronavirus. Infine, il coronavirus, come sappiamo, ha prodotto, diciamo, distanziamento sociale, lockdown, starsene a casa per molto tempo, e ciò ha inciso molto sulla salute. Ad esempio, uno studio su statunitense e canadese su 632 individui ha mostrato che il 60% dei partecipanti dichiarava di avere un aumento dello stress. Per il 30% si aveva un aumento dell'ansia e per un altro 30% l'aumento della depressione. Un altro studio condotto su 5.500 individui negli Stati Uniti ha mostrato che i lavoratori essenziali, cioè coloro i quali non si sono fermati durante i lockdown, ad esempio, per il 42% mostravano sintomi di ansia e depressione rispetto al 30% dei lavoratori non essenziali. Inoltre, il 25% di questi lavoratori essenziali ha utilizzato sostanze di abuso rispetto all'11% di lavoratori non essenziali. E infine, questo dato davvero preoccupante e anche triste, se vogliamo, il 22% dei lavoratori essenziali ha seriamente considerato il suicidio nei 30 giorni prima, diciamo, di questo studio, rispetto all'8% dei lavoratori non essenziali. E quindi vedete, gli effetti, diciamo, della pandemia sono molto importanti sulla salute mentale perché inducono soprattutto stress, ansia e depressione nella popolazione. E anche in questo caso la cannabis potrebbe davvero essere molto utile. Gli effetti della cannabis su stress, ansia e depressione sono dimostrati già da molto tempo, numerosi studi, sia clinici che preclinici, l'hanno dimostrato. Io vi riporto giusto questo studio perché è il più recente, effettuato sempre nel 2020, in cui 670 persone sono state sottoposte a 2.300 sessioni con cannabis e sono stati monitorati tramite un'app, la ReliefApp. Che praticamente in questa app i pazienti inserivano il momento della somministrazione, la quantità, la varietà utilizzata, la durata degli effetti e gli effetti appunto che induceva la cannabis. E cosa si è visto, senza andare troppo nello specifico? Che sia il THC sia il CBD riducevano notevolmente l'agitazione, l'irritabilità, così come l'ansia e lo stress. E questo dato appunto dimostra l'efficacia della cannabis nel trattare stress, ansia e depressione. E se vogliamo, anche quest'altro studio, diciamo, dimostra questo. È stato visto che nei pazienti già precedentemente in cura con cannabis prima della pandemia, coloro i quali utilizzavano cannabis per problemi mentali hanno riportato un aumento del 91% nell'utilizzo di cannabis. E il motivo di ciò viene spiegato dagli autori stessi dello studio, che ci dicono che durante la pandemia l'accesso ai normali farmaci, come ad esempio gli antidepressivi o gli ansiolitici, risultava essere più difficoltoso proprio per le limitazioni, le restrizioni, le restrizioni sociali, quindi con il lockdown, e quindi i pazienti si sono rivolti, diciamo, alla cannabis per trattare i loro problemi, soprattutto di stress, ansia e depressione, perché vedevano che riuscivano a tenere sotto controllo queste sintomatologie. Quindi, e siamo quindi alla conclusione, possiamo dire che la cannabis e i cannabinoidi potrebbero avere un ruolo davvero importante nel combattere i sintomi da coronavirus, perché tutti gli studi effettuati fino adesso dimostrano questo. In particolare il CBD, cannabidiolo, sembra essere molto utile sia nel ridurre la tempesta di citochine, sia la replicazione del SARS-CoV-2 coronavirus e quindi l'infettività del coronavirus. Però in ogni caso, e ci tengo a sottolineare questo punto, per trarre conclusioni definitive bisogna attendere i dati sugli studi clinici su larga scala e con un ampio numero di persone, prima di poter dire che la cannabis e i cannabinoidi sono realmente efficaci nel Covid-19. Inoltre, abbiamo visto che la cannabis, in particolar modo THC e CBD, hanno importanti proprietà neuroprotettive e in questo caso sì, potrebbero essere utilizzate in caso di danni neurologici da Covid-19. E infine, ansia, stress e depressioni causate dalle misure restrittive in atto in tutto il mondo potrebbero migliorare con l'utilizzo della cannabis terapeutica. A questo proposito, ultime due parole. Da quello che abbiamo visto, la ricerca, sia nell'ambito della cannabis, ma in tutti gli ambiti, è davvero molto importante, quindi sarebbe opportuno finanziarla sempre di più e per far questo, soprattutto nel caso della cannabis, sarebbe opportuno che queste sostanze, cannabis e THC, fossero tolte dalla tabella degli stupefacenti in modo da facilitare la ricerca e in modo anche da facilitare l'accesso dei pazienti già in cura con cannabis a questo tipo di terapie, perché come abbiamo visto possono essere sono sicuramente utili per una ampia pletora di patologie, ma potrebbero anche e sono anche utili nel trattare i sintomi indiretti dalla pandemia di Covid, quindi per diminuire lo stress, l'ansia e la depressione. E quindi, di nuovo, ci sarebbe davvero una necessità di rivedere tutta la legislazione sulla cannabis, soprattutto in Italia. Io ho concluso, grazie a tutti per la partecipazione e per l'attenzione.